Questo è il contesto del principio di sussidiarietà, che come vedete è un principio che tendenzialmente si rivolge al legislatore, nel senso che è un invito al legislatore a valutare se è veramente necessario portare le decisioni verso l'alto. Come funziona nel nostro sistema il principio di sussidiarietà? Cioè come filtra nell'organizzazione del 118 il principio di sussidiarietà? Allora, il nuovo testo del 118 dice: le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni, salvo che per assicurarne l'esercizio unitario siano conferite a province, città metropolitane, regioni e Stato sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. Questo è il principio di sussidiarietà. Come vedete poi, il principio di sussidiarietà non viaggia da solo, è unito a adeguatezza e soprattutto, questa è la grande novità, differenziazione. Principio di sussidiarietà abbiamo visto. Il principio di adeguatezza è una cosa che implica un giudizio che sta dentro la sussidiarietà, nel senso che io devo valutare se la funzione amministrativa possa essere svolta dal comune o se il comune non sia una dimensione adeguata. Se sto parlando dell'edilizia scolastica oppure del piani per gli alloggi pubblici oppure per gli asili nido, probabilmente il comune è la dimensione ideale. Chi si occupa di un asilo nido, di costruirlo, di programmarlo, eccetera. Ma se devo pensare a un problema di infrastrutture, le infrastrutture non sono di dimensione comunale. Non sono i comuni che possono decidere dove si colloca un impianto di smaltimento dei rifiuti, o dove far passare l'autostrada, o dove far passare la ferrovia, o dove creare un interporto per l'interconnessione dei trasporti. Non sono dimensioni adeguate. E allora a questo punto devo risalire e vedere se è adeguata la dimensione provinciale. E può essere che alcune di queste cose vanno bene a livello provinciale, per esempio i rifiuti, tendenzialmente lo smaltimento a base provinciale. Ma se sto parlando di produzione di energia, non è che ogni provincia si fa la sua centrale, ecco che quello non è più il livello adeguato e quindi salgo di un altro piano e arrivo alla regione e comincio a riflettere se le regioni sono o meno adeguate. Come vedete, sussidiarietà e adeguatezza sono la stessa cosa. Un'immagine che ho inventato, che ha avuto grande successo, ma è sbagliata, è quella dell'ascensore, no? È l'idea che ci sia un ascensore che parte dal piano terra e poi ha una serie di tappe. Comune è il piano terra, provincia e così via, fino allo Stato. È in sostanza un invito al legislatore, quando decide, deve decidere dove collocare certe decisioni, di usare questo ascensore per provare a pensare, partendo dal basso, dove è il livello migliore. Perché partendo dal basso? Perché anche questa è una domanda che uno può farsi, no? Così come quando si parla di sussidiarietà orizzontale, non possiamo non partire dall'individuo, e cioè degli interessi dell'individuo, non gli interessi della famiglia che non esiste come concetto giuridico o dell'associazione del volontariato, ma dell'individuo. Qual è il servizio migliore che si dà all'individuo? Questo è il problema. Anche per la sussidiarietà verticale il punto di partenza deve essere l'individuo. Per l'individuo qual è il livello migliore di collocazione della funzione? Sì, in linea di massima quello che gli è più vicino. bene o male tutti conosciamo il nome del nostro sindaco, e quasi nessuno conosce il nome del presidente della provincia, che conta come due di coppe, e quando arriviamo poi al presidente della regione è lontano, astratto. Per cui la filosofia politica della sussidiarietà è la filosofia politica che dice: più l'amministrazione è vicina al cittadino, meglio il cittadino controlla l'amministrazione. E questo ce l'ha già in Aristotele, naturalmente. L'adeguatezza è, come dire, la controspinta, perché la cabina c'è un peso che la porta giù, è il peso della sussidiarietà. L'adeguatezza è una verifica in concreto se quello sia un livello adeguato oppure no. E la differenziazione è la potenziale sovversione del sistema. C'è una versione debole e una forte del principio di differenziazione, perché nessuno scrive in Costituzione cosa voglia dire, e non è che il principio di differenziazione sia di per sé una cosa certa. La interpretazione debole dice differenziazione nel senso che non ci siano due enti che fanno la stessa cosa, per cui differenziamo i ruoli tra gli enti. Questo per evitare quei procedimenti complessi che incominciano da un ente e percorrono tutta la trafila degli enti per arrivare a non concludersi mai. E questo era un principio che era già contenuto, per esempio, nella legge Bassanini, nei principi della delega. Ma c'è una versione forte del principio di differenziazione, e cioè che gli enti non sono più categorie di soggetti uguali. Non tutti i comuni sono uguali, non tutte le province sono uguali e non tutte le regioni sono uguali. Il che significa che si può differenziare tra gli enti. Da questo punto di vista non è che sia una grandissima novità, perché la legislazione l'aveva già fatto. Quando lo Stato ha fatto una legge che si applicava ai soli comuni con forte pressione abitativa, si diceva così, si rivolgeva a comuni che mi pare avessero più di 50.000 abitanti, ritenendo che i comuni minori non avessero questa pressione abitativa, questa grande crisi di alloggi, cosa che è tipica di comuni, per cui da questo punto di vista si può immaginare che ci siano funzioni che vengono allocate soltanto ai comuni sopra a una certa dimensione e potenzialmente anche solo ad alcune regioni e non ad altre, come si sta facendo, cercando di fare per le università. Solo le università virtuose possono fare delle cose. Quali sono le università virtuose? Quelle che non hanno fatto micidiali buchi di bilancio, oppure che sono riuscite a nasconderle, come probabilmente la nostra. Noi siamo virtuosi, comunque. Finalmente una volta in vita mia capita qualcosa di virtuoso. Deve essere la vecchiaia. Il discorso è estremamente interessante, perché questo complica ancora di più la valutazione del legislatore decidente, perché non soltanto deve dire principio di sussidiarietà scende, l'adeguatezza sale, ma io ci posso mettere dentro anche un motivo diverso e dire differenziazione, per cui io vado a dare competenze e soltanto determinati enti, soprattutto questo vale per i comuni ovviamente. Ma questo è un criterio che ci consente di stabilire chi fa che cosa? Nella follia collettiva, all'indomani dell'entrata in vigore della riforma, l'ANCI, cioè il sindacato dei sindaci, Associazione Nazionale Comuni d'Italia, che raggruppa la maggior parte, ma non tutti, i sindaci italiani, ci sono anche altre forme, tra cui la Lega delle Autonomie e altre associazioni, l'ANCI fa un convegno e lancia questa idea: il 118 è una norma di trasferimento delle funzioni. fantastica, e cioè va letta così: le funzioni amministrative sono attribuite adesso, con questo atto, ai comuni, salvo che la legge non li porti altrove. E questo è stato molto divertente, perché ovviamente voleva dire che dal giorno dopo uno doveva andare in comune a fare tutte le pratiche amministrative possibili e immaginabili, perché erano tutte quante del comune. Quando hanno capito che questo era leggermente non gestibile, si sono adeguati e hanno cominciato a dire: vabbè, no, forse ci vogliono delle leggi. E cioè, in sostanza, il principio di sussidiarietà non ha un'applicazione diretta, perché è pura follia immaginare una cosa del genere. E allora scattano gli altri commi del 118. Il secondo comma dice: i comuni, le province e le città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze della legge statale e legge regionale. Questo è stato definito non il secondo comma del 118, ma il secondo primo comma del 118, nel senso che è in palese alternativa al primo comma. Il primo comma dice: sono tutti dei comuni salvo che. Il secondo comma dice quello che dice da sempre la legislazione, cioè che gli enti locali hanno funzioni notate proprie e non si sa chi le abbia date, oppure funzioni conferite. Dalla legge statale o dalla legge regionale. Allora, questo significa che ci sono funzioni amministrative dello Stato e funzioni amministrative della Regione che vengono conferite con legge agli enti locali. Perfetto, questo è quello che è successo negli anni. Cosa ha fatto la legge Bassanini se non conferire funzioni agli enti locali? E cosa fanno le leggi regionali di decentramento se non conferire funzioni alle leggi e agli enti locali? Il problema è quali siano queste funzioni proprie, dove hanno un loro statuto queste funzioni proprie. Notate che il primo comma parla di funzioni attribuite ai comuni, le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni, salvo che per assicurare l'esercizio unitario siano conferite agli altri enti, provincia, regione, eccetera. Per cui abbiamo proprie, conferite e attribuite. Ma non basta. Torniamo alle competenze esclusive legislative dello Stato e andiamo a leggere la lettera P del 117 secondo comma, dove si dice che lo Stato ha competenze esclusive per che cosa? Per la legislazione elettorale, gli organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane. Abbiamo anche le funzioni fondamentali. Di funzioni fondamentali parla il 117 secondo comma, di funzioni proprie attribuite il 118 primo comma, di funzioni proprie il 118 secondo comma, di funzioni conferite il 118 secondo comma, ma anche il primo comma. Questo è lo stesso. Quello che è stato definito il guazzabuglio linguistico, nel senso che nessuno è riuscito mai a uscirne. Io ricordo che all'indomani, ma proprio nei giorni di entrata in vigore del titolo quinto, fece una relazione sulle funzioni amministrative a Bologna, all'università, e sostenni una chiave di lettura che allora mi persuadeva, e quando ho dovuto stendere la relazione per iscritto non mi ricordavo più e non sono mai riuscito più a capire che cosa mi era venuto in testa. Cioè io non riesco a capire me stesso quando interpreto quelle cose lì, per dirvi qual è la difficoltà. Cioè come si riescono a conciliare tutti questi aggettivi delle funzioni. Allora, lo Stato fa una legge che dice cosa sono le funzioni fondamentali. Guardate che questo è un passaggio importantissimo, perché un pezzo della riforma cosiddetta del federalismo fiscale passa per questa cosa qui. Lo Stato definisce quali sono le funzioni fondamentali dei comuni. Dopodiché queste funzioni fondamentali cosa sono? Quelle proprie dei comuni? Quelle attribuite e conferite sono diverse? Non si sa. Non c'è una risposta. La tendenza è questa, primo problema. Quanto possono essere estese le funzioni fondamentali? Perché è importante saperlo? Perché se noi sappiamo quali sono le funzioni fondamentali, sappiamo quello che i comuni e le province possono sicuramente fare. Dimenticavoci ancora una cosa, il 117 sesto comma, che dice, e ne ho parlato ieri, i comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Qui abbiamo un'altra fonte da attribuire, che è il 117 sesto. Ma allora non sono le funzioni fondamentali o sono le funzioni fondamentali? C'è da pensare che le funzioni fondamentali contengono anche quelle attribuite, o quelle attribuite e quelle fondamentali. Perché su quelle attribuite si radica la potestà regolamentare. E ieri abbiamo visto che la potestà regolamentare è dichiarata dalla Corte Costituzionale come potestà costituzionalmente garantita, e questo riguarda tutte le funzioni attribuite e quindi sicuramente quelle fondamentali, sicuramente penso quelle proprie dei comuni, anche perché immagino che tra le due cose non ci sia una grande differenza, e sicuramente quelle attribuite ai comuni dal 118. Pensa, cioè ragionando uno deve pensare, le funzioni attribuite ai comuni sono le funzioni e le funzioni proprie e le funzioni che sono dichiarate fondamentali appartengono a quel pacchetto di funzioni amministrative che gli enti si tengono strette e non possono essere loro tolte, perché questo è un po' il problema, no? Sono funzioni che si attaccano all'ente e che l'ente poi mantiene nel tempo e su cui ha anche potestà regolamentare in qualche modo, no? Garantite. Per cui una volta che io accredito una certa funzione amministrativa come una funzione attribuita al comune, scatta la sua competenza riservata a disciplinarne l'organizzazione e il funzionamento, perché questo è quello che mi conta. E per il resto possono anche disinteressarmi. Problema è se questo può avere anche la stessa applicazione per le funzioni conferite, perché le funzioni conferite potrebbero essere anche funzioni semplicemente delegate. Vedete, qui non si usa la vecchia cara terminologia trasferimento di funzione, delega di funzione, che era semplice, da gestire, perché quando si diceva una funzione è trasferita, vuol dire che la titolarità di quella funzione si appiccicava all'ente a cui era trasferita. Mentre se si diceva che la funzione era delegata, vuol dire che solo l'esercizio veniva, tra parentesi, provvisoriamente affidato a quell'ente. Le prime non erano rimangiabili, nessuna legge poteva rimangiarsi il trasferimento, le seconde sì. Allora da questo punto di vista si potrebbe dire che dove c'è delega cede la potestà regolamentare del comune. Però di delega non si parla più, si parla di conferimento, e questo lascia un'area abbastanza indeterminata, come vedete. Allora, il principio di parallelismo delle funzioni è finito? Ci siamo veramente giunti al punto di dire questa introduzione del principio di sussidiarietà crea un meccanismo di assegnazione delle funzioni che è del tutto separato tra legge e funzioni amministrative? A me sembra un po' difficile dirlo, perché bene o male le funzioni fondamentali sono definite con legge statale. Questo non è una novità, perché già in precedenza la legge statale definiva quali erano le funzioni dei comuni e delle province. Ieri vi ho letto il testo unico, dove il testo unico che si basa sulla riforma del 90, il testo unico dice sono funzioni dei comuni, sono funzioni delle province ed ha per grandi contenitori le funzioni dell'uno e dell'altro, e poi specifica anche quali sono le funzioni. La legge Bassanini ha conferito ai comuni e province una serie di funzioni amministrative, quelle sono tutte conferite con legge e sono conferite nella legge con un ragionamento che è simile a quello del 118 secondo comma vecchio, cioè dicendo sono funzioni esclusivamente locali. La legge dello Stato, oltre che la legge della Regione, può attribuire ai comuni, attribuire alle province e ai comuni le funzioni amministrative esclusivamente locali, il che voleva dire che per queste funzioni si spaccava l'unità legge amministrazione. La regione manteneva la funzione legislativa, ma non la funzione amministrativa, che veniva staccata e affidata a province e comuni. Oggi, bene o male, vediamo la stessa cosa. Lo Stato, esercitando la sua potestà esclusiva, può definire le funzioni fondamentali di comuni e province, e queste funzioni fondamentali sono sparse nelle varie materie, per cui possono riguardare sia materie esclusive dello Stato, sia materie concorrenti, sia materie residuali delle regioni. Più trasversale di così si muove, per cui lo Stato può svuotare le materie di competenza regionale del loro contenuto amministrativo e affidarlo ai comuni e alle province, in base al principio di sussidiarietà. Poi si immagina che successive leggi dello Stato, successive in senso logico, non storico, o leggi delle regioni possono conferire funzioni amministrative, esattamente come avveniva prima. È normale che la legge regionale o la legge statale esca dicendo la prossima legge dirà si possono aumentare del 20%, pare anche le palazzine, i comuni, e diranno qual è il ruolo inevitabile dei comuni. I comuni adegueranno i loro piani regolatori, i comuni individueranno le aree di espansione e così via, e quindi affideranno ai comuni delle funzioni amministrative che in precedenza i comuni non avevano. Chissà se l'avevano o non ce l'avevano. Magari ce l'avevano, ma non potevano esercitarli perché non c'era una legge che li consentiva l'esercizio. L'edilizia è materia comunale, ma finché non c'è la legge che dice che si può fare l'espansione degli attuali alloggi, il comune non poteva esercitare quella funzione perché era vincolato dalle precedenti leggi urbanistiche. Bisogna vedere come la fanno, ma me la immagino come una legge di deroga alle leggi urbanistiche, ahimè. E questo ovviamente creerà in capo al comune l'esercizio di potestà che tendenzialmente già aveva in materie urbanistiche, dicendo che cosa potranno fare. E magari diventeranno qualche scorciatoia amministrativa, qualche semplificazione amministrativa e così via. Se la legge regionale oggi decide di fare una legge di protezione delle farfalle, questi temi che si occupano più spesso della regione, e potrà dire il comune quale attività amministrativa svolge, per esempio il controllo sulle collezioni di farfalle con lo spillo e così via. Vabbè. E quelle sono funzioni amministrative che la legge regionale conferisce a comuni e province. Per cui vedete, non è che sia cambiato tantissimo. Quello che è cambiato è il principio, ha un nome nuovo, ma forse non c'è una sostanza nuova, ed è cambiato il fatto di prevedere una competenza esclusiva dello Stato, e su questo bisogna ragionare. Bisogna ragionare su entrambe le cose, se il principio di sussidiarietà sia realmente nuovo e qual è l'importanza di dire che lo Stato ha potestà esclusiva per le funzioni fondamentali. Io mi sono sempre permesso di sostenere che il principio di sussidiarietà non se l'è inventato la riforma del 2001, non se l'è inventata neppure la legge Bassanini, ma il principio di sussidiarietà, non con questo nome, era stato inventato dalla Corte Costituzionale. E non si chiamava così, si chiamava c'è una sentenza che ne parla proprio in questi termini, di variabile livello degli interessi. Man mano che la Corte si è avventurata, si è fatta risucchiare dalla problematica dell'interesse nazionale, la Corte ha incominciato a ragionare circa le competenze in base al criterio del variabile livello degli interessi. Di fronte a un conflitto su una competenza, che fosse legislativa o amministrativa, non importa, la Corte si chiedeva: ma questo interesse ha esigenze di unità? Deve essere disciplinato, comporta una disciplina unitaria, non frazionabile, oppure può essere tutelato anche attraverso una disciplina frazionata? Ossia, in base a quell'interesse scatta il livello nazionale, l'interesse nazionale, esigenze unitarie, oppure è interesse regionale, per cui ogni regione può disciplinarselo? Questa è la domanda. E poi c'è anche l'interesse esclusivamente locale. Come vedete, i tre interessi c'erano tutti. Le tre tappe dell'ascensore c'erano già. L'ascensore non si chiamava sussidiarietà, si chiamava interesse nazionale, interesse regionale, interesse veramente esclusivo. Però il principio è lo stesso. E come si valutava a chi? Qual era l'interesse prevalente? Si valutava in ragione di opportunità. È opportuna la disciplina nazionale oppure no? Certi risultati si possono raggiungere tramite accordo tra le regioni o implicano intervento dello Stato? Guardate che questa domanda è una domanda centrale, come vedremo, ragionando su alcune sentenze, è proprio sul principio di sussidiarietà. Naturalmente poi c'era anche l'interesse meramente locale, che che avevano la sua protezione, perché certe cose le regioni non potevano mangiarsele perché erano di interesse esclusivamente locale. Per cui già lì il principio di sussidiarietà aveva trovato una sua organizzazione. Oggi ha preso un nome nuovo e qualche norma che ne legittimano l'uso, e come vedremo legittimarne l'uso significa anche espanderne l'uso, soprattutto argomentativo. Seconda domanda: quanto è importante questa riserva esclusiva di legge in capo allo Stato? La risposta è mica poi tanto. Perché l'articolo 128 della vecchia Costituzione, una delle poche norme che riguardava gli enti locali, diceva: le province e i comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica che ne determinano le funzioni. Per cui l'assetto dei poteri comunali e provinciali era legato fondamentalmente alla legge dello Stato già dal 48. Qui quello che cambia è che il 128 si riferisce a leggi generali della Repubblica, diciamo che era una riserva di legge rinforzata per contenuto, c'era un vincolo, la legge doveva disciplinare in via generale la funzione dei comuni, e questo accreditava il principio di eguaglianza tra i comuni. Oggi il principio di differenziazione ci dice invece che la legge dello Stato può differenziare, anzi deve differenziare tra i comuni. Però lo si è fatto anche in precedenza, fare leggi che si applicavano solo nei comuni maggiori. Allora, la competenza dello Stato è una competenza tradizionale. E averla messa come competenza esclusiva, ha detto la Corte, non significa affatto che le regioni non possano intervenire. Quelle sono le funzioni fondamentali, ma la legge della regione può conferire altre funzioni agli enti locali. Per cui l'assetto degli enti locali da questo punto di vista non è cambiato granché. C'è una legge dello Stato, è ancora in vigore il testo unico, e poi ci sono leggi dello Stato di settore e leggi regionali di settore, ma ci sono anche leggi regionali generali, leggi generali della regione che trasferiscono in blocco le funzioni amministrative. Vedete, non c'è questa grande rivoluzione, perché poi alla fine il principio di sussidiarietà resta essenzialmente come un principio di politica legislativa, è il principio che deve guidare tanto il legislatore statale che quello regionale, ma è un principio che rimanda a valutazioni concrete e valutazioni politiche. E la riserva di legge dello Stato non è una novità e comunque è una competenza di tipo trasversale e di conseguenza non preclude alle regioni di intervenire con proprie leggi. Grande problema è che cosa siano queste funzioni fondamentali, perché questo è diventato un grande problema politico essenzialmente, perché naturalmente la visione delle funzioni fondamentali diventa un momento di forte contrasto tra regioni e enti locali, sempre anche questa la vecchia storia. Ogni qualvolta il governo abbia messo in mano a un progetto di revisione del testo unico per adeguarlo al nuovo 118, ha aperto dei tavoli di confronto con ANCI, sindaci, UPI, Unione delle Province Italiane e regioni, e questo tavolo di confronto ha creato le tensioni più incredibili. C'è anche l'UNICEM, che è l'Unione delle Comunità Montane, una contro l'altra armati, perché gli interessi dei comuni sono in contrasto con quello delle province e in contrasto con quello delle comunità montane, le province e le comunità montane sono in conflitto, ma tutte e tre sono schierate contro la regione, perché ovviamente la regione opprime tutte quante. E il problema è stato un problema politico di difficilissima soluzione, perché i comuni chiedono che le funzioni fondamentali siano tutte, cioè che lo Stato garantisca al comune come funzione fondamentale tutto quello che hanno. E siccome non possono fare un elenco completo di tutto, lo fanno per grossi aggregati, esattamente come il testo unico, no? I comuni hanno tutte le competenze che riguardano i servizi da persone e la politica del territorio. Caspita, non è un modo analitico di dire le cose. E ovviamente le regioni da questo punto di vista non ci vogliono sentire, perché dicono: se voi caricate tutte le funzioni sul comune, io che cosa faccio? Mi avete svuotato le competenze legislative. Anche perché spesso addirittura si tende a costruire le funzioni fondamentali definendo ciò che resta della regione. Per esempio dicendo che la regione ha solo funzioni di programmazione generale, come dire, non può fare altri atti. Non può dare direttive ai comuni per comportarsi in una certa maniera. Addirittura si cerca di erodere il potere legislativo delle regioni. Non solo non fanno amministrazione, ma anche nel regolare la materia non possono incidere nell'amministrazione. È un tormentone, un vero tormentone. Questo tormentone adesso diventa particolarmente attuale se, e come diceva la canzone, sottolineo se, la riforma del federalismo fiscale diventa qualcosa di più di una legge di delega, perché per il momento è costruita come legge di delega, poi il vero problema si pone sui decreti delegati. Su quella questione lì la definizione delle funzioni fondamentali diventa importante.